Federico degli Alberighi, novella nona, giornata quinta, Decameron, autore Giovanni Boccaccio. Dovete dunque sapere che Coppo di Borghese Domenichi, il quale fu nella nostra città e forse ancora è uomo di grande e di reverenda autorità nei dì nostri, e per costumi e per virtù, molto più che per nobiltà di sangue, chiarissimo e degno d'eterna fama, essendo già d'anni pieno, spesse volte delle cose passate coi suoi vicini e con altri, si dilettava a ragionare. Da qualcosa è di meglio e con più ordine e con maggior memoria e ornato parlare che altro uomo seppe fare. Era usato di dire, fra l'altre sue belle cose, che in Firenze fu già un giovane chiamato Federigo di Messer Filippo Alberighi, in opera d'arme e in cortesia pregiato sopra ogni altro donzel di Toscana, il quale, sì come il più dei gentiluomini avviene, d'una gentildonna chiamata Monna Giovanna si innamorò, nei suoi tempi tenuta delle più belle donne e delle più leggiadre che in Firenze fossero. E a ciò che egli l'amor di lei acquistar potesse, giostrava, armeggiava, faceva feste e donava, e il suo senza alcuno ritegno spendeva. Ma ella, non meno onesta che bella, niente di queste cose per lei fatte, né di colui si curava che le faceva. Spendendo dunque Federigo oltre a ogni suo potere molto e niente acquistando, siccome di leggere avviene, le ricchezze mancarono ed egli rimase povero. Senza altra cosa essergli rimasa che un suo poderetto piccolo, delle rendite del quale strettissimamente vivea, e oltre a questo un suo falcone dei miglior del mondo. Perché, amando più che mai, né parendogli più potere essere cittadino come desiderava, a Campi, là dove il suo poderetto era, se ne andò a stare. Poteva, uccellando e senza alcuna persona richiedere, pazientemente la sua povertà comportava. Ora avvenne un dì che, essendo così Federigo divenuto allo stremo, che il marito di Monna Giovanna infermò e, veggendosi alla morte venire, fece testamento ed, essendo ricchissimo, in quello lasciò suo erede un suo figliuolo già grandicello e, appresso questo, avendo molto amata Monna Giovanna, lei, se avvenisse che il figliuolo senza erede legittimo morisse, suo erede sostituì e morissi. Rimasa adunque vedova Monna Giovanna, come usanza è delle nostre donne, l'anno d'istate con questo suo figliolo se ne andava in contado ad una sua possessione assai vicina a quella di Federigo, perché avvenne che questo garzoncello si incominciò a domesticare con Federigo e a dilettarsi d'uccelli e di cani, e avendo veduto molte volte il falcone di Federigo volare, istranamente piacendogli, forte desiderava d'averlo, ma pure non s'attentava di domandarlo, veggendolo a colui esser cotanto caro. E così stando la cosa, avvenne che il garzoncello infermò, di che la madre, dolorosa molto, come colei che più non aveva e lui amava quanto più si poteva, tutto il dì standogli intorno non restava di confortarlo, e spesse volte il domandava se alcuna cosa era la quale egli desiderasse, pregandolo gliele dicesse che per certo, se possibile fosse ad avere, procacerebbe come l'avesse. Il giovanotto, udite molte volte queste profferte, disse: «Madre mia, se voi fate che io abbia il falcone di Federico, io mi credo prestamente guerire». La donna, udendo questo, alquanto sopra sé stette e cominciò a pensar quello che far dovesse. Ella sapeva che Federigo lungamente l'aveva amata, né mai da lei una sola guatatura aveva avuto, perché ella diceva: «Come manderò io, o andrò a domandargli, questo falcone, che è, per quel che io oda, il migliore che mai volasse e oltre a ciò il mantiene il mondo? E come sarò io sì sconoscente che ad un gentiluomo al quale niuno altro diletto è più rimaso, io questo gli voglia torre?» E in così fatto pensiero impacciata, come che ella fosse certissima d'averlo se il domandasse, senza saper che dovere dire, non rispondeva al figliuolo, ma si stava. Ultimamente tanto la vinse l'amore del figliuolo che ella seco dispose per contentarlo, che esserne dovesse di non mandare, ma di andare ella medesima per esso, e di recargliele, e risposegli: Figliuol mio, confortati e pensa di guarire di forza, che io ti prometto che la prima cosa che farò domattina io andrò per esso e sì, il ti recherò. Di che il fanciullo lieto, il medesimo dì mostrò alcun miglioramento. La donna la mattina seguente, presa un'altra donna in compagnia per modo di diporto, se ne andò alla piccola casetta di Federico e fecelo addimandare. Egli, perciò che non era tempo né era stato a quei dì d'uccellare, era in un suo orto e faceva certi suoi lavorietti a conciare. Il quale, udendo che Monna Giovanna il domandava alla porta, maravigliandosi forte, lieto la accolse. La qual, vedendolo venire, con una donnesca piacevolezza levatasi incontro, avendola già Federico reverentemente salutata, disse: Bene stea, Federico, e seguitò: Io sono venuta a ristorarti dei danni di quali tu hai già avuti per me, amandomi più che stato non ti sarebbe bisogno. E il ristoro è cotale che io intendo con questa mia compagna insieme desinar teco domesticamente stamane. Alla qual Federico umilmente rispose: Madonna, niun danno mi ricordo mai aver ricevuto per voi, ma tanto di bene che se io mai alcuna cosa valsi, per lo vostro valore e per l'amore che ho portato, divenne. E per certo questa vostra liberale venuta mi è troppo più cara che non sarebbe se da capo mi fosse dato da spendere quanto per addietro ho già speso, come che a povero osto siate venuta. E così detto, vergognosamente dentro la sua casa la ricevette e di quella nel suo giardino la condusse, e quivi, non avendo a cui farle tener compagnia ad altrui, disse: Madonna, poiché altri non c'è, questa buona donna, moglie di questo lavoratore, vi terrà compagnia, tanto che io vada a far mettere la tavola. Egli, con tutto che la sua povertà fosse estrema, non se n'era ancor tanto avvenuto quanto bisogno gli faceva che egli avesse fuor d'ordine spese le sue ricchezze. Ma questa mattina niuna cosa trovandosi di che poter onorare la donna, per amore della quale egli già infiniti uomini onorati avea, il fera vedere. E oltremodo angoscioso, se costesso maledicendo la sua fortuna come uomo che fuor di sé fosse, or qua e or là trascorrendo, né denari né pegno trovandosi, essendo l'ora tarda e il desiderio grande di pure onorare ad alcuna cosa la gentil donna, e non volendo nonché altrui, ma il lavoratore suo stesso richiedere, gli corse agli occhi il suo buon falcone, il quale nella sua saletta vide sopra la stanga. Perché, non avendo altro a che ricorrere, presolo e trovatolo grasso, pensò lui esser degna vivanda di cotal donna, e perciò senza più pensare, tiratogli il collo ad una sua fanticella, il fe prestamente, pelato e acconcio, mettere in uno schidone e arrostir diligentemente. E messa la tavola con tovaglie bianchissime, delle quali ancora avea, con lieto viso ritornò alla donna nel suo giardino, e il desinare che per lui farsi potea, disse essere apparecchiato. La onde la donna con la sua compagna levatasi, andarono a tavola, e senza sapere che si mangiassero, insieme con Federico, il quale con somma fede le serviva, mangiarono il buon falcone. E levate da tavola e alquanto con piacevoli ragionamenti con lui dimorate, parendo alla donna il tempo di dire quello perché andata era, così benignamente verso Federico cominciò a parlare. Federico, ricordandoti tu della sua preterita vita e della mia onestà, la quale per avventura tu hai reputata durezza e crudeltà, io non dubito punto che tu non ti debbi meravigliare della mia presunzione, sentendo quello perché principalmente qui venuta sono. Ma se figliuoli avessi, o avessi avuti, per li quali potessi conoscere di quanta forza sia l'amor che lor si porta, mi parrebbe esser certa che in parte m'avresti per iscusata. Ma come che tu non abbia, io che no uno non posso però le leggi comuni dell'altri madri fuggire, le cui forze seguir convenendomi mi conviene, oltre al piacer mio ed oltre a ogni convenevolezza e dovere, chiederti un dono, il quale io so che sommamente t'è caro, ed è ragione, perciò che niuno altro diletto, niuno altro diporto, niuna altra consolazione è lasciata t'ha la tua strema fortuna. E questo dono è il falcon tuo, del quale il fanciul mio è sì forte invaghito che se io non glielo porto, Io temo che egli non aggravi tanto nell'infermità la quale ha, che poi ne segua cosa per la quale io il perda. E perciò io ti prego, non per l'amore che tu mi porti, al quale tu di niente sei tenuto, ma per la tua nobiltà, la quale in usar cortesia sei maggiore che in alcun altro mostrata, che ti debba piacere di donarlomi, a ciò che io per questo dono possa dire di aver ritenuto in vita il mio figliuolo, e per quello averloti sempre obbligato. Federico, udendo ciò che la donna addimandava, e sentendo che servir non la poteva, per ciò che mangiare gliel'aveva dato, cominciò in presenza di lei a piangere, anziché alcuna parola rispondere potesse. Il qual pianto la donna prima credette che da dolore di dover da sé ripartire il buon falcone divenisse, più che da altro, e quasi fu per dire che non volesse, ma pur sostenutasi, aspettò dopo il pianto la risposta di Federico, il quale così disse: Madonna, poscia che a Dio piacque che io in voi ponessi il mio amore, in assai cose m'ho reputata la fortuna contraria e sommi di lei doluto. Ma tutte sono state leggere a rispetto di quella che ella mi fa al presente, di che io mai pace con lei aver non debbo, pensando che voi qui alla mia povera casa venuta siete, dove mentre che ricca fu venir non degnaste, e da me un picciol don vogliate, ed ella abbia sì fatto che io donar non vi possa. E perché questo essere non possa, vi dirò brevemente. Come io udii che voi, la vostra mercè, meco desinar volevate, avendo riguardo alla vostra eccellenza e al vostro valore, reputai degna e convenevole cosa che con più cara vivanda, secondo la mia possibilità, io vi dovessi onorare, che con quelle che generalmente per altre persone s'usano. Perché, ricordandomi del falcon che mi domandate e della sua bontà, degno cibo da voi reputai, e questa mattina arrostito l'avete avuto in sul tagliere, il quale io per ottimamente allogato avea, ma vedendo ora che in altra maniera il desideravate, m'è sì gran duolo che servir non ve ne posso, che mai pace non me ne credo dare. E questo detto, le penne, i piedi e il becco le fe in testimonianza di ciò gittare avanti. La qual cosa la donna vedendo e udendo, prima il biasimò d'aver per dar da mangiare a una femmina ucciso un tal falcone, e poi la grandezza dell'animo suo, la quale la povertà non aveva potuto né poteva rintuzzare, molto sé come desima commendò. Poi, rimasa fuori della speranza d'avere il falcone e per quello della salute del figliuolo entrata in forze, ringraziando Federico dell'onor fatto e del suo buon volere, tutta malinconosa si ripartì. E tornossi al figliuolo, il quale o per malinconia che il falcone aver non poteva, o per l'infermità che pure a ciò il dovesse aver condotto, non trapassar molti giorni che egli con grandissimo dolore della madre di questa vita passò. La quale, poiché piena di lacrime ed amaritudine fu stata alquanto, essendo rimasa ricchissima e ancor giovane, più volte fu dai fratelli costretta a rimaritarsi. La quale, come se voluto non avesse, pur veggendosi infestare, ricordatasi del valore di Federico e della sua magnificenza ultima, cioè d'aver ucciso un così fatto falcone per onorarla, disse ai fratelli: Io volentieri, quando vi piacesse, senza rimaritarmi mi starei. Ma se a voi pur piace che io marito prenda, per certo io non ne prenderò mai alcun altro se io non ho Federico degli Alberichi. Alla quale i fratelli, facendosi beffe di lei, dissero: Sciocca, che è che tu dì? Come vuoi tu lui che non ha cosa al mondo? Ai quali essa rispose: Fratelli miei, io so bene che così è come voi dite, ma io voglio avanti uomo che abbia bisogno di ricchezza, che ricchezza che abbia bisogno di uomo. I fratelli, udendo l'animo di lei e conoscendo Federico da molto, quantunque povero fosse, siccome ella volle, lei con tutte le sue ricchezze gli donarono, il quale, così fatta donna, e cui egli cotanto amata avea, per moglie vedendosi, e oltre a ciò ricchissimo, in letizia con lei, il suo miglior mansaio fatto, terminò gli anni suoi. Alessandro Ponticelli.